Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su Wesa Channel. Molto facile dire, torno online con una maggiore leggerezza, darò meno peso a quel freno incorporato al creare contenuti online che sono le opinioni del pubblico. È facile dirlo, quando magari si fanno contenuti poco controversi, e ti diventa invece, cioè, dimostralo, fai un video come questo, no? E così vediamo se è vero che ne ho davvero voglia di tornare a fare roba online. Scherzi a parte. Ho visto il rebuild di Evangelion, tutti e quattro i film, io non avevo visto neanche il primo, cioè sapevo che era un lavoro in corso e avevo deciso, aspetto che esca l'ultimo per vedermeli tutti, e così ho fatto, mi sono fatto una bella mini maratona questo weekend vedendo questi quattro film uno dopo l'altro. E la prima cosa che ho pensato è stata, di sicuro non devo assolutamente parlarne online, e invece no, è lì che devi fare il contenuto, dimostrando che sei diventato zen. Questo rebuild nasce con l'intento di riscattare una situazione dell'animazione nipponica, a suo dire, insufficiente e deludente nel 2006, quando la cosa inizia, no? Il primo è del 2007, giusto? E quindi è prima di tutto, e questo secondo me rimane sempre valido, almeno sicuramente molto molto valido per i primi tre film, poi nel quarto naturalmente inizia ad esserci tanto da risolvere, no? Ok, però nasce ed è prima di tutto uno showcase tecnico. Anno prende un amatissimo, da me per primo, brand come Evangelion, e lo usa per dire, ora vi faccio vedere di che cosa siamo capaci, perché non sono contento di quello che stiamo mettendo in mostra. Non solo vi faccio vedere a tutti, a tutto il mondo, vogliamo dire così, di cosa è capace l'animazione giapponese, ma dico anche ai miei colleghi nipponici, ragazzi, io vi fisso uno standard, ok? Adeguarsi. Io l'ho molto vista così, secondo me si può un pochino trarre dalle dichiarazioni di Anno stesso. E da questo punto di vista è un lavoro impressionante. C'è poi un'evoluzione nel corso degli episodi, dei film. È tecnicamente incredibile, ma non solo tecnicamente. Non solo un lavoro dei disegnatori straordinario, che poi man mano va a diventare sempre più un lavoro della computer grafica, cioè di coloro che si occupano delle animazioni in computer grafica, eccetera, ma anche un lavoro estetico straordinario. Cioè non è solo muscolare da un punto di vista tecnico, è anche incredibile da un punto di vista cromatico. I colori di questi quattro film, di questo rebuild, sono meravigliosi, e non è una cosa così facile rendere cromaticamente qualcosa così bello, sgargiante, vivido. E le animazioni, come sempre, no? Voglio dire, Gurren Lagann, Furikuri, ma lo stesso Evangelion con le sue tre lire aveva dei momenti incredibili di animazioni, quindi corpi biomeccanici che si torcono, che si comprimono, che esplodono, che si bestificano, mostrificano e si diventano gelidi e ipergeometrici e ancora, insomma, una maestria tecnica e artistica pazzesca, anche e la cosa si inserisce quasi timidamente nell'inserimento appunto della computer grafica, che all'inizio sono un po' resti, poi il livello diventa tale da non essere più qualcosa da vedere con imbarazzo. Anche lì siamo quanti poligoni a schermo vengono mossi, quanti triangoli ci sono, siamo a dei livelli pazzeschi. Una fantasia, un desiderio, ma lo vedi proprio da parte degli artisti che ci hanno lavorato, diretti ovviamente d'anno, un desiderio di accettare la sfida, di dire quel nemico fatto di filamenti che si intersecano in piramidi, in una miriade di piramidi che però in realtà poi diventano sfere che rientrano in un nastro di Mobius, di pentagoni e mostri, e se è la cosa più stronza che possiamo fare, la facciamo, per farvi vedere che la facciamo, per farvi vedere che siamo i più bravi. Cioè, è molto bello vedere come tecnicamente questa quadrilogia, questo rebuild, sia una sfida accettata, cercata, inseguita, cioè è veramente un vi facciamo vedere. niente da dire, fantastico. Temo che gli elogi da parte mia siano pressoché finiti qui. Sono elogi sinceri, non c'è dubbio. Insomma, l'occhio rimane più volte sbalordito. C'è una domanda retorica brutta, che è la domanda, ce n'era bisogno? Cosa vuol dire ce n'era bisogno? Se l'autore ne ha voglia lo faccia, non la ritengo una domanda lecita, non c'era bisogno neanche di End of Evangelion, però è bellissimo. Io sono uno di quelli che pensa che la serie del 95 sia fortunosamente e accidentalmente, per come è stata sviluppata, improvvisando e rintuzzando difficoltà economiche terrificanti, fortunosamente ed accidentalmente meravigliosa, perfetta, tra virgolette. Cioè non capisco questo desiderio dell'autore, ma non è un problema, cioè lui fa benissimo a farlo, però io non capisco il desiderio dell'autore di continuare a far postille, aggiunte, riscritture. Cioè, per me quell'opera lì non ne ha bisogno. Ma perché ciò non è un problema? Perché tanto quell'opera lì rimane lì. Cioè, non è che se tu fai End of Evangelion, bellissimo, o il Rebuild, tu sei andato a rovinare. L'opera è lì, nel suo 1995, magico, capolavoro. Non si torna, va benissimo. Ah, fondamentale, questo video è spoiler. Cioè, io parlo per persone che hanno visto tutti e quattro sti film, lo dico, e anche quello che c'è prima, ma sicuramente questi quattro film, non lo dico che sia chiaro. Detto questo, l'approfondimento psicologico, che a me piace molto di Evangelion base, diciamo così, e di End of Evangelion, e che trovo la parte più interessante per me, più della lore, più di tutti i riferimenti culturali, che però sono ricchi e importanti, invece mancherebbe altro, è proprio la capacità di approfondire la psicologia dei personaggi che, da un punto di vista biografico, rifletteva il dolore, la depressione, eccetera, eccetera, ma questa è una cosa che voglio dire subito. A noi interessa niente quello che era il momento della vita dell'autore quando realizzò la serie originale. Nel senso, è una curiosità. È un così, un pur parler, ma non ha, come posso dire, non ha un'influenza sulla qualità dell'opera. È l'opera che è bella. Se Anno fosse stato la persona più felice e serena del mondo nel 1994-95, ok? 96, fosse stato un miliardario felicissimo, me lo sto inventando, Evangelion sarebbe identica alla valutazione da dare, ok? Quindi questa cosa che per capire un'opera dobbiamo andare nel privato dell'autore, non ci interessa. È un'aggiunta for fanatics only, di approfondimento, non ha nessuna importanza. Altrimenti, io ti dico, guarda, ho fatto un'opera, ma fa un po' schifo, no, e io soffrivo tantissimo quando l'ho fatta, scusa, bellissima, bellissima, quanto soffrivi, mi raccomando, mi fai vedere la cartella clinica del tuo psichiatra, guarda, guarda qui, guarda cosa prendevo, oh, hai fatto un capolavoro. È lo stesso discorso per cui, ma se tu fai un'opera e parla dell'olocausto, parla di temi pesissimi, di discriminazione o depressione, cioè se il tema è grande, importante, eterio, allora l'opera è bella. No. Che senso ha? Allora tu puoi dare bellezza e valore a un'opera prima di realizzarla, semplicemente da delle premesse che non hanno niente a che vedere con l'opera con la costruzione e la qualità dell'opera stessa. No. Quindi, l'approfondimento psicologico, questo Rebuild, ma palesemente, non lo considero neanche una mia opinione, insomma mi sembra proprio una cosa quasi oggettiva. Questo Rebuild si basa sul fatto che è un prodotto per chi conosce la serie e End of Evangelion. Ma lo diamo per buono questo? Ma direi di sì. E quindi l'approfondimento psicologico di molti personaggi è un vedi la voce precedente. Lo capisco, ci può stare, i tempi sono quelli che sono. Si è deciso di... lo sai qual è il passato di quel personaggio, lo sai quanto ha sofferto, lo sai già, non te lo sto a far rivedere, anche se poi il primo episodio del Rebuild è quasi un calco, anche se si iniziano a vedere alcune differenze. Ho molto fresca la serie originale, quindi per me è stato un po' faticoso. Il primo film è stato molto faticoso. Comunque sia, certe cose non te le sto a riproporre. Va bene. Ciò nonostante, ho visto tantissima azione, tantissimi combattimenti, non tanto approfondimento psicologico nuovo o interessante. Salvo qualcosa di Shinji e Gendo, che che più che essere un approfondimento è un cambio. A questo punto, per rispondere alla domanda che bisogno, stupida e sbagliata, che bisogno ce n'era, che cos'è? Secondo me, perché poi qua siamo a pochi giorni dall'uscita, tutto verrà approfondito nel corso dei mesi, figuriamoci. Che cos'è secondo me il rebuild? Una delle primissime immagini del 2007, Mare Rosso, io la prima cosa che ho pensato, ma questo è il sequel di End of Evangelion, cioè si sono dati un'altra chance, questo è il nuovo mondo, qualcosa del genere. Più o meno, fondamentale per capirlo, ora non ricordo se nel terzo o nel quarto film, adesso non mi viene in mente, comunque quando Kaoru sta sulla luna e tu vedi la serie circolare di bare che si aprono, no? Dalle quali lui fuoriesce. È lui che vivrà sempre lo stesso ruolo in questo eterno ritorno, che però è un samsara da spezzare, è un ciclo da spezzare, non da accettare. Ovvero sia, secondo me, il rebuild spezza il ciclo. Cioè, secondo me, qui ha messo in scena il superamento di un impasse che, da un punto di vista psicologico, ha molto a che vedere con l'otaku Ikikomori, diciamo target, e lui stesso che era lui stesso all'epoca della serie originale. Cioè, filosoficamente, questo ciclo, eccetera, eccetera, ma al tempo stesso una vita, una quotidianità, un non riuscire a spezzare un loop nel quale ci si è incastrati da soli e dal quale non si riesce a vedere l'uscita. In questo senso, secondo me, credo che questa storia del rebuild spezzi. Cioè, io non mi aspetto, tra virgolette, che Kaoru stia per... Cioè, che ne puoi fare il rebuild del rebuild e si ricomincia. Non me lo aspetterei. Ora, no, non si dà il caso, però capite cosa intendo. Secondo me il messaggio di speranza è questo. Bene. Però qual è il punto? Il punto è che, da un punto di vista narrativo, i quattro film non funzionano. Non funzionano perché i primi tre sono abbastanza uno strazio. No, non che non ci sia una scena bella, un momento carino, ma per carità, cioè, ci sono, e come. Ma non hanno ritmo. L'assenza di ritmo, coinvolge e come anche il quarto film, è qualcosa di difficile da sostenere. Uno dice, ma c'è tanta azione, quindi c'è tanto ritmo. Ovviamente no. Un'azione senza tensione è come Michael Bay. Cioè, ti addormenti se non fosse per il volume delle esplosioni, ok? E purtroppo grande parte, ma grande davvero, parte di questo rebuild, sì, gran grafica, siete dei grandissimi disegnatori, animatori, siete veramente dei fighi, ma io inizio a non essere più così interessato. Perché non provo una reale tensione? Perché inizio a vedere gli stilemi dello shonen in cui capisco che questo non muore adesso, che questo... Asuka va, Vegeta ovviamente, quando il Giappone si libererà di Dragon Ball Z, ragazzi fatemi un chiamotto. Ci sono cresciuto con Dragon Ball Z, l'ho amato, però anche basta. E tu capisci che Asuka va a Super Power e tu sei pronto, tu sai perfettamente che si fermerà lì, perché lei non è colei, non è Phoenix, deve arrivare Pegasus, quindi lei non è colei che farà il passo in più, quindi... Te li guardi così, per carità, siete bravissimi, io non ho niente da dire su quanto bene disegnate e sulla capacità di usare i colori, eccetera, eccetera. A parte il quarto film, io mi domando, non c'era il disclaimer per l'epilessia? Non ho mai visto tante luci, come si dice, intermittenti, ho veramente pensato, ma una persona forse fotosensibile? Che non è fotosensibile la parola giusta, comunque di quelli che soffrono di questo genere di luci? In ogni caso, non lo so. Fatto sta che quante scene abbastanza in cui non c'è vera tensione, cioè se hai masticato un po' di questa roba, ma si presume che lo spettatore di un rebuild di Evangelion non sia un bambino, anche proprio anagraficamente, e di sta roba ne abbia masticata, inizi veramente... Mi ha ricordato un po' la seconda parte, se non ricordo male, le seconde 16 puntate più o meno, di Gurren Lagann. Sapete che io adoro Gurren Lagann, le prime 8 sono... uno degli apici, veramente apici assoluti dell'animazione giapponese che io ho visto. La seconda parte... tanti fuochi d'artificio, tantissimi fuochi d'artificio. A un certo punto la cosa diventa un po' sterile. Ecco, il rebuild per me ha avuto moltissimo questo sapore qui. io non ho avuto l'impressione di imparare nulla di davvero nuovo su questi personaggi, salvo le cose che sono andate diversamente. Ma su come le cose sono andate diversamente, cioè qual è il succo? Secondo me, no? Di questo Rebuild. È palesemente un percorso che finisce in positivo, no? È palese che l'autore ha voluto darti una luce, un bel messaggio di speranza. E io lì ho dei problemi. Perché dobbiamo entrare nel discorso cruciale di Rebuild of Evangelion. Il Rebuild of Evangelion. Il fanservice. Il fanservice non è solo tette e culi, ma bisognerà parlare di tette e culi, perché in questi quattro film io mi sono imbarazzato. Cioè, ogni tanto ho proprio pensato, ma qual è il target di questa roba? Cioè, mi dispiace dirlo, ma qualcuno lo dovrà pure dire. Quanto devi essere morto di figa per non considerare, ma veramente morto, per non considerare cringe puro tutto questo... questa esposizione di tette e culi, ok, la strizzata d'occhio alla Gainax e alle sue bouncing boobs, eccetera, ma imbarazzante, veramente imbarazzante. Ma il fanservice non è quello, cioè non è solo quello, il fanservice è cioè quando un'opera è pensata esclusivamente per i fan e per il loro piacere, la loro soddisfazione, cioè l'opera si disinteressa di avere un qualche tipo di valore universale e si concentra su un bacino d'utenza sicuro e garantito dal fanatismo, dalla fedeltà alla linea, dal fatto che a quella parrocchia si sono votati, ok? Per cui guai chi la tocca, no? E anzi andiamo, influencer più avveduti di me, andiamo a pascolarli questi fan che gli dai da mangiare, sembra, sai, questi sono contenti, no? E questa è un'opera che è, secondo me, al suo limite fondamentale nell'essere un'opera per i fan. Uno dice, ma guarda che tu stai dicendo che è autoreferenziale. È perché Rebuild of Evangelion è completamente autoreferenziale. Ma anche Fellini è autoreferenziale. Eppure lo chiami genio. Cioè, ma Evangelion serie base è autoreferenziale, in grande parte. Qualunque opera allora è autoreferenziale. Calma. C'è un'autoreferenzialità, Fellini, Evangelion, la serie, eccetera. C'è un'autoreferenzialità, riferimento privato, al mondo privato, per Fellini, poi che ha un valore per tutti, che finisce per avere un valore universale. Cioè la sensibilità di un singolo autore e quindi lo specchio della sua storia personale, che poi quello specchio sia vero o falso non ci interesserà mai appurarlo, perché l'autore empirico è fuori dal nostro interesse, vedi Lector in fabula, ma questo mondo intimo è magnifico per tutti noi, perché troviamo noi stessi. Cioè, io per appassionarmi e amare Evangelion serie base, non devo essere innamorato di Hideaki Anno. Non devo essere realmente interessato alla sua vita e alla sua biografia. Quello che è trasparso, si dice sì, dalla sua serie, tocca me stesso come tocca chiunque. È riuscito a toccare delle corde che sono straordinarie e possono valere per tutti. Poi ho fatto un video in cui in realtà spiegavo che probabilmente non è facile per tutti sviluppare quella sensibilità. Però comunque, in ogni caso, credo che sia un'opera dal valore universale, come lo è Amarcord di Fellini. Cosa c'è di più biografico, eppure cosa c'è di più universale? Entriamo tutti nella sua storia personale, ok? E non abbiamo nessun bisogno di conoscere la persona Fellini, non ci interessa. Non fa parte dell'opera la sua persona, è il suo lavoro, che deriva da una sensibilità e una biografia che sono fuori dal nostro giudizio, ok? Questo Rebuild of Evangelion è per chi ha già visto e dà per scontato ovviamente quello che già è stato fatto dall'autore, ed è per compiacere un pubblico al quale, se pompi tantissimo la grafica, la spettacolarità delle animazioni, eccetera, eccetera, gli fai vedere Asuka ancora più nuda, Rei ancora più nuda, Misato ancora più nuda, nuova tizia nuda, corpi femminili nudi a go-go, questo pubblico è felice, è contento, ma non c'è palesemente quella sensibilità e quella profondità, perché non se ne è più data l'urgenza che dava quel grande impatto alla serie originale. Il quarto film, in questo senso, è esplicativo. le scene, il ritorno alla ruralità, quanto abbiamo, in quanto desiderato mandare a zappare Ray, tantissimo, finalmente è andato a zappare, il ritorno alla ruralità, no? Queste sequenze quasi da Studio Ghibli sono di una ruffianaggine allucinante, sono imbarazzanti, sono brutte, molto brutte, ma sono fatte perché il pubblico adorante dica bello, ma sono di una banalità, di un questo lo dico quando sono contento, essere contento. Chi ha visto Tropic Thunder ricorderà Simple Jack, cioè quelle sequenze lì sono Simple Jack. Sublime. Ah, questo anno che ritorna al suo Miyazaki, la sapete che lavoravano insieme. Ah, meraviglia, ma cosa? È imbarazzante, è orrendo. E lì il buon Shinji torna depresso finalmente, ma gliela sbatte in faccia una volta, gliela sbatte in faccia tre volte, gliela sbatte in faccia quattro volte, anche se poi esplode, alla fine la depressione sembra. E quindi quale finisce per... Ma dispiace dirlo, ma qual è il senso di Rebuild of Evangelion? Se la fregna ti piove sulla testa con il suo paracadute, la top model con pettoruta, a sto giro di loop, a sto giro probabilmente ne esci e a forza di bitette e culi sbattuti sulla faccia, sai che c'è papo, vai dalla mamma e per i problemi, sai cosa, ma i problemi miei erano problemi tuoi, e questo è interessante, ma sei tu quello con i problemi, vai nel mondo parallelo lì, come si chiama, vai dalla mamma. Ciao mamma, grazie, sei sempre stata con me, perché ero nell'utero, nell'Evangelion. Rei, il suo istinto di proteggermi, era un istinto materno, e il mio complesso di Edipo di trombarmela, eccetera, eccetera. Mamma, mamma, papà, siete bellissimi, state in un altro mondo. Papà, hai visto chi mi viene a prendere? Hai visto la bonazza? Maccio capatonda. E questo è il messaggio di speranza. Cioè, io mi immagino, a me dispiace dirlo, però è così, io mi immagino l'Hikikomori, o comunque no, il target di Evangelion, che mentre hanno, immagino, la sua vita, qualcosa sia successo anche di positivo, anche se pare che comunque abbia continuato a soffrire, oh mio Dio. Mentre questa persona ovviamente ha passato mille fasi, il target è rimasto quello, voi ve lo immaginate, quarto film, questo c'ha la mano sotto il tavolo, messaggio di speranza, se ti piove dal cielo la top model pettoruta, la vita ti sorride e sconfiggerai la depressione. Scena finale alla stazione, che secondo me rappresenta appunto con i personaggi nuovamente disposti, i nuovi ruoli di vita quotidiana, non c'è più bisogno degli Eva, non c'è più bisogno di patire, non c'è più bisogno di tutte queste immense pippe, perché siamo andati verso la vita, e verso la vita è ehi baby, andiamo, che ci sta, cioè meglio che niente, cioè meglio di prima, no? Cioè è una condizione migliore, però boh, io penso, l'ho vista un po', ma questo è il grande... Ma per carità, io a questo punto che cosa succede? Come ti permetti? Non sei sensibile. Dovevi piangere. Quando Ray raccoglieva le cipolle o le piantava, non era un cipolle, cosa che sarà riso, no? Nella risaia, probabilmente sì. Quando Ray piantava il riso, si pianta il riso, sì, faceva la mondina, no? Nella risaia tu dovevi piangere, e se non piangi non sei sensibile. Perché c'è quest'idea che più emotività uguale più sensibilità. Che ovviamente è il contrario, come spero l'esperienza vi insegni nella vita reale, le persone iperemotive sono le meno sensibili, la sensibilità è notare dettagli, notare particolari, la sensibilità si foraggia con la cultura, l'esperienza nella vita reale, eccetera, eccetera, e più una persona è sensibile, più fa distinzioni, più nota cose, diciamo così, e più è esigente, e quindi una persona sensibile è più difficile da emozionare di una persona insensibile, che tipicamente sarà potentemente emotiva perché non ha filtro. Detto questo, ancora una volta, non è per i fan, è un recinto. Come ti deve piacere il genere, ti deve piacere la storia privata dell'autore, che cazzo se ne frega. Ah, quel romanzo non è una merda, per essere un giallo è bellissimo. Quell'anime non fa schifo, è uno shonen, quelli sono gli stilemi. Quel videogioco è un survival horror di quella filone, non è una merda, è così che deve essere. Ti deve piacere il genere, ti deve piacere l'autore, ti deve piacere. Per cui... Sì, cosa fanno i fan per difendersi dalla realtà? Tipicamente fanno sempre la stessa cosa, in qualunque ambito. Costruiscono un recinto. Dentro a quel recinto, robe che chi bazzica il mondo di fuori chiamerebbe stronzate, sono capolavori. E tu sei difeso. In quel recinto non esiste la storia, non è esistito Shakespeare, non è esistito niente. Ci sono solo le cose di quel micro mondo e lì dentro siamo al sicuro e possiamo dirci che mentre mangiamo la monnezza, in realtà siamo i nuovi sommelier di questa grandissima ceppa. Se arriva qualcuno che conosce, minimo, con la base che tutti dovrebbero avere, la storia della cultura, la storia dell'arte, eccetera, eccetera, e ti dice, magari quella è una strunza. Ma tu non sei un esperto del nostro micromondo? Cioè, tu non hai passato tutta la tua vita, penso, no, ai classici fan degli shonen, a guardare shonen? No, ho un cervello, dopo 3 shonen mi sono rotto i coglioni, ho pensato di diventare adulto. Non che sia uno shonen questo, sto facendo un esempio parallelo che sarebbe perfetto. Beh, allora non puoi parlare. Non puoi parlare. Per cui, del sotto-sub-micro-genere può parlare solo la persona che mangia solo prodotti del sotto-sub-micro-genere, quindi sei sempre al sicuro, perché sarai sempre fortificato e rafforzato nei tuoi giudizi da chi, come premessa, ha accettato di chiudersi in quel micromondo. Se invece guardiamo al macromondo, questo rebuild non ha niente della profondità psicologica che aveva l'originale, ma niente proprio. È pallosissimo. Pallosissimo, perché comunque bisogna saper narrare. Se no, tu puoi anche avere i contenuti più fighi del mondo, ma conta come li esponi. E sto rebuild è una palla micidiale. In ogni suo passaggio, dalle parti d'azione alle parti rurali, non fatemi dire di Kaoru e Shinji, perché Dio mio... Oh, sì, Dio, il pianoforte... Avete pianto? Avete pianto? Ah, oh, signore, siete sensibili, ragazzi, non so cosa dire. È una ruffianata dopo l'altra. E cosa si sa? Grandissima tecnica, bonazze stellari. Corpi femminili. Cosa gli vuoi dire? Cioè, Asuka, mio Dio, Rei, fantastica. La nuova Maria Iscariota. Ma chi tradisce? Perché tradisce? Ma chi tradisce? Vabbè. Siamo su un altro pianeta. Che poi andate a vedere, sono andato a leggere Wikipedia come nasce il personaggio di Maria, praticamente improvvisato, non si sapeva mai dove sarebbe dovuto andare a parare, per crearlo vanno a cercare un po' di stereotipi, quale stereotipo utilizziamo. No, ovviamente anche questo rebuild non se ne aveva un'idea fino alla fine. Classico, sublime, bellissimo. Io non so quale sarà l'opinione generale su questo rebuild. Però è guardando, chiudo, perché non so neanche che cazzo ci sia da dire, se non chissà i riferimenti biblici, non oso immaginare da un punto di vista la profondità dei riferimenti culturali, immagino che sia come al solito abissale, però non sono assolutamente in grado di svilupparla adesso, dopo 2 giorni di averlo visto. Con internet sotto e con gente che ci si intrippa, inizia a pubblicare lavori, inizia a diventare più facile. Ma mettendo un attimo da parte quest'opera, a me quello che interessa di questo rebuild non è il rebuild, ma è il mondo di quelli che vengono chiamati irrispettosamente Giappominchia. Che è uno stereotipo, perché nessuno lo è davvero. Però se vogliamo identificare questo stereotipo, è la persona molto, molto asociale, molto molto ansiosa e aggressiva, che ha un universo culturale ricchissimo di stronzate, perché ha paura di uscire dal recinto. E questa è una tragedia sociale, di fatto. E la cosa che mi colpisce è che hanno cioè, Evangelion base, non verso i giapponchia, perché si parla di giapponesi, però è un'opera estremamente potente nel mettere in luce questa tragedia. Ma non ho capito la potenza di questo messaggio. Cioè, la potenza del messaggio del rebuild è vai verso la fregna? Ma tu lo sai che il tuo pubblico è lì con la mano sotto il tavolo, perché gli hai dato il fanservice fino alla morte. E questo chiuderà il laptop pensando, ah oh sì, la figa, e poi lo aprirà di nuovo e farà una bella ricerchina su Pornhub. Cioè, non lo so, non c'è un briciolo della potenza, della profondità dell'opera originaria. E Mi rendo conto di cosa vuol dire pubblicare online un video come questo. Perché poi è questo che mi interessa. È una cosa totalmente folle. Totalmente folle e senza alcun senso. Ma è molto importante farlo e fottersene. Per se stessi, prima di tutto. È molto importante prendere, no, la schiera di analfabeti di cui io vorrei vedere le librerie, che verranno qua a dirmi, no, che non capisco un cazzo, ma sono abituatissimo, non me ne può fregare di meno, ma avessero una ogni tanto leggesse qualcosa di interessante nei loro commenti raramente argomentati. È molto importante non fare per me non fare parte di nessuna parrocchia e di nessuna macro parrocchia. Per cui a me piace il Giappone, nel senso che mi piace la cultura giapponese, sono cresciuto con la roba giapponese, adoro i videogiochi, in realtà sono infuso di roba giapponese, ma non sono minimamente uno dei vostri, se siete di quelli che si sono gasati con quest'opera. E non è molto importante fare incazzare sempre tutte le parrocchie e deludere tutte le aspettative di tutti quelli che pensano che sei dei loro, sempre, ogni singola volta, per ogni singola opera, per ogni singolo autore. È una cosa, è il motivo per cui faccio questo video. No, non sono dei vostri. Tutto questo per dire che conviene leccare il culo ai fan e conviene dirti capolavoro, sublime, bellissimo, esito elevatissimo, qualche inciampo, magari c'è la palla mortale, qualche inciampo, ma meraviglia, tu tizio che non vivi, non leggi, non studi, non fai un cazzo, in realtà sei il sommelier di Dio, tu in realtà hai la sensibilità finale e tu sì che capisci. No, se non studi, non fai un cazzo, non capisci un cazzo. Questo è il messaggio del mio canale. E quindi è molto importante che se siete i fan che squirtano con questa roba, voi non dovete seguire questo canale. Questo è il messaggio di questo video. Per tutti gli altri, ragazzi, spero che insieme a me vi siate fatte delle grasse risate. Ovviamente chi se ne importa se non siamo d'accordo. Cioè, sono sempre molto curioso di sapere che cosa mi sono perso nel vedere quest'opera. Magari per qualcuno potrebbe essere stato estremamente affascinante vedere l'evoluzione del rapporto con il padre. Gendo assume una dimensione complessata, infantile, lui da non essere mai diventato adulto, e lui a non essere mai cresciuto, e hai quel, cos'era, Seikai Kei, no? La poetica per cui, che è la poetica di Evangelion base, no? Per cui il dramma personale, il dramma dell'universo, in realtà è Gendo, ma è logico, il divoratore di universi a causa del suo complesso, dei suoi complessi, e qui scinge a fargli quasi a superarlo in questo senso, si libera della figura paterna. Tutte queste cose sono sicuramente vere, però sono abbastanza a cosa serve il come in un'opera? A rendere profonda ed intensa delle cose che se tu le avessi proposte in forma saggistica sarebbero state comunque un po' superficiali o comunque ok, siamo tutti d'accordo. A questo serve la narrazione e la forma artistica di un prodotto. Dai una potenza in più a qualche cosa che argomenti un pochino di meno, però se non ha questa potenza io non ho trovato particolarmente coinvolgente il finale, a parte che tutte le soluzioni meta, per cui mondo reale eccetera, eccetera, sono tutte cose che abbiamo già visto, quindi lui in realtà da un punto di vista espositivo riutilizza strumenti che ha già usato o in End of Evangelion o alla fine della serie, no? E per il resto, boh, davvero, cioè il messaggio alla fine è quello, no, no, per carità, Questo bambino, questo ragazzo, questo Shinji, bombardato di top model che si innamorano di lui e vogliono soltanto squizzarlo nelle loro poppe. Una vita difficile, molto dura per il povero Shinji, dopo un po' di loop, adesso sai che c'è, andiamo verso la vita e la figa, perché tira sempre il carro di buoi. Shinji ha superato il carro di buoi. Questa è la mia esegesi. Mi dispiace ragazzi, è andata così, ovviamente un'altra tipologia di utenti, tipica di internet, quante volte. Ti apprezzo se abbiamo gli stessi gusti, ti apprezzo se ci piacciono gli stessi film, gli stessi autori, cioè. Non sei d'accordo con me su un'opera, non sei d'accordo con me su un'opera, mi hai deluso profondamente. Pensavo fossi una persona migliore, ma vedo che non hai i miei stessi gusti, e chiaramente sei un idiota. sono deluso. Se ti ho deluso, persona che sta guardando questo video, è molto importante che tu sappia che non me ne frega un cazzo, perché non ti conosco. E quindi deluderti o non deluderti per me non è un valore. Piacerti o non piacerti per me non è un valore. Anche queste cose le ho già dette in precedenti video, però insomma, ogni tanto vanno ripetute. E quindi ti tolgo l'iscrizione, ti tolgo il saluto e non ti voglio più bene. Non me ne frega un cazzo, perché non so nemmeno chi sei. Ok, non siamo intimi. Lo so che molti invece guardano agli influencer come se fossero gli amici del cuore, no? Sei meraviglioso, sei il mio idolo. Bello, 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 bello. Anche qui avete sbagliato totalmente canale. Queste cose mi fanno ribrezzo, mi fanno senso, sono patologiche. Quindi non è il caso. Detto questo, ragazzi, non so perché ho fatto sto video. No, in realtà lo so. Ed è quello che dicevo prima. L'ho fatto anche perché, sono rimasto abbastanza martoriato da questi quattro film. Sono stati veramente una mattonata. Una vera mattonata, quindi ci stava anche un po' a lasciare andare. Ragazzuoli, grazie per aver seguito, ci vediamo al prossimo video.